www.redijo.it e la storia continua. Speriamo che sia maschio. Potere e ricchezze vanno al primogenito. Alle ragazze non resta che un buon matrimonio. Ai fratelli la tonaca o la via dell'avventura. Abbiamo finora considerato la famiglia nel suo livello più elementare, cioè il gruppo dei conviventi. Ma la famiglia è anche una realtà più vasta, costituita dall'insieme dei parenti di sangue e da quelli acquisiti per via di matrimonio. Per esigenze di chiarezza, antropologi e storici parlano nel primo caso di unità domestica, nel secondo di parentela. Dopo l'affondo delle unità domestiche toscane quattrocentesche, alziamo dunque lo sguardo alle strutture più vaste, in cui questi nuclei di conviventi si inserivano, alle reti di parentela di cui facevano parte. Emerge subito con chiarezza una realtà potente e diffusa, il lignaggio agnatizio. Ogni unità domestica faceva parte di un insieme più vasto costituito da tutti i congiunti per via discendenza maschile. Le donne appartenevano al gruppo di parentela solo fino al momento del matrimonio, che ne sanciva l'uscita e il passaggio al lignaggio del marito. L'ampiezza di un lignaggio dipendeva dalla sua vitalità biologica, dalla capacità di moltiplicarsi, di sopravvivere alle epidemie, di conservare alti tassi di natalità. E alcuni lignaggi contavano decine di nuclei domestici indipendenti. Come ogni forma di parentela, il lignaggio era però innanzitutto una costruzione culturale. La sua ampiezza si spingeva, cioè, non fino al più remoto antenato comune, come notavano gli scrittori della Chiesa. Tutti gli uomini erano, del resto, discendenti di Adamo, ma fino all'ascendente più alto che i consanguinei riuscivano o volevano ricordare. Anche se è scomparso da qualche generazione, anche oggi questo tipo di parentela non ha nulla di sorprendente. Per secoli il lignaggio patrilineare è stato la parentela di gran lunga più diffusa della nobiltà, nei ceti possidenti e in numerosi altri gruppi sociali in tutta Europa. E poiché anche in età tardo-antica la parentela agnatizia era dominante, sia pure in forme diverse da quelle del lignaggio rigidamente patrilineare, potremmo credere che l'agnazione abbia caratterizzato l'intero Medioevo. Ma sbaglieremmo. Il lignaggio è, per molti aspetti, una creazione del Medioevo. Agnati e cognati. Fino a un trentennio fa, gli eruditi e gli storici delle grandi stirpi della nobiltà europea ignoravano questo particolare e si scontravano così con un muro di gomma. Ricostruendo le genealogie, riuscivano spesso a risalire fino al XII e anche all'XI secolo. Ma poi, salvo rarissime eccezioni, come d'incanto, spariva ogni traccia dei casati studiati. A lungo si è pensato che questa impossibilità di ricostruire alberi genealogici fino all'alto Medioevo derivasse dalla povertà delle fonti superstiti. E invece, a precludere l'analisi genealogica, non era semplicemente il costante rarefarsi delle fonti. Scompariva anche l'oggetto studiato, cioè la famiglia organizzata come discendenza maschile. Il lignaggio non era ancora nato. Va alla ricerca tedesca, soprattutto a Carl Schmitt, il merito di avere per primo capito la reale natura dell'ostacolo. Attraverso una minuta analisi di tutte le donazioni di terre effettuate in favore di chiese e monasteri nei secoli VIII, X, nel corso degli anni 50 Smith e un gruppo di ricerca da lui animato si resero dapprima conto che molto spesso personaggi a prima vista non apparentati risultavano possedere, anche in luoghi distanti decine e centinaia di chilometri, beni confinanti. www.redijo.it e la storia continua.